Letture da I giganti silenziosi, gli alberi di monumento delle città italiane. Bompiani Editore. Introduzione. E l'uomo incontrò l'albero monumento. L'albero eterno. Ogni volta che incontro un albero, lo incontro per la prima volta. La mutevolezza della sua forma, le condizioni del paesaggio nel quale è immerso e che contribuisce a caratterizzare, la stagione che ne definisce proporzioni e stato vegetativo, aspetto, funzionalità, colorazione e non ultimo l'umore, l'attuale tensione emotiva, psicologica, il furioso ammaestrato disordine mentale. Tutti ingredienti che rimescolandosi consentono di rendere unica qualsiasi esperienza. E dunque qualsiasi passeggiata in un parco, anche se lo abbiamo attraversato centinaia di volte, e ogni volta si nota qualcosa di nuovo. Quel grande pioppo che sventola in un prato, il glicine che anche questa primavera ha spalancato i suoi mille occhi odorosi sulla cancellata di una vecchia casa, il filare di platani che fruscia le nuove foglie al sole mattutino. Ogni volta è una prima volta. Di questa costanza alla prima volta, bene avevano intuito i pittori impressionisti, iniziando a uscire dagli studi, emigrando nelle campagne assieme ai cavalletti e ai colori in tubetto, si sono fatti continuamente sorprendere dall'impermanenza dei colori e delle impressioni che il paesaggio, ovvero la natura, le acque, i cieli, gli alberi, partorivano e rinnovavano. Lo sottolinea Ralph Schia nel saggio Monet's Trees, gli alberi di Monet. Monet, come molti dei suoi compagni impressionisti, si è sentito impegnato a dipingere i paesaggi fuori porta, en plein air, e nei suoi dipinti di alberi ha usato questo metodo di catturare gli effetti fugaci di luce e condizioni climatiche sul fogliage e sulle ramificazioni. Ogni stagione le condizioni atmosferiche dominanti portavano nuove opportunità e sfide a Monet e la sua ricerca di rappresentare il cambiamento di colori dei boschi, dei campi e dei giardini dove ha scelto di posizionare il cavalletto. Monet ha ritratto alberi per l'intero arco della sua produzione, oltre 200 opere. In Italia ancora oggi se ne incontrano le tracce, come in Liguria, a Bordighera, dove sono stato molte volte ad ammirare giardini e grandi esemplari di ficus, ulivi, araucarie e palme. Ogni volta che torno a Parigi mi ritaglio un paio d'ore per pellegrinare fin dentro le sale ovali dell'Orangerie, perdermi fra le sue ninfee colorate di nostalgia e interrotte soltanto da fronde di salici piangenti. Da diverse stagioni mi sospendo nel silenzio cantato e talora incantato delle foreste e dei boschi, nelle geometrie romantiche dei giardini e dell'assembramento di specie degli orti botanici. Camminando in ciascuno di questi luoghi, che sia il sacro bosco di Bomarzo, il giardino degli dei del Pollino, fra i ficus di Palermo o nelle foreste della Sardegna interna e ancora i lariceti dello Stelvio, le criptomerie millenarie dell'isola di Yakushima in Giappone o le sequoie in Sierra Nevada in California, si aprono i cancelli di una cattedrale del silenzio e delle radici, nella quale mi raccolgo, ricomincio a respirare, ricomincio a osservare, a distinguere, a discernere. Medito e inizio una vita da capo. È il modo migliore che ho trovato in questa mia minuta esistenza per rigenerare speranze e colmare appetiti, bisogni, attese, per ritrovarmi dopo lo sbandamento del quotidiano. Non esiste nulla, per chi scrive, di più rigenerante di un cammino fra gli alberi di un bosco di montagna, o in sua assenza, di una passeggiata nelle porzioni di bosco addomesticato che resiste nelle nostre città. Da queste ultime azioni di dendrosofia, da questi itinerari urbani per cercatori di alberi, nascono gli incontri di cui andrò a scrivere nel presente volume, I giganti silenziosi. Homo radicans. Il mio percorso editoriale è legato al concetto dell'homo radix, l'uomo che attraversa il paesaggio in cerca di connessioni spirituali, estetiche, etiche, culturali, emotive, coi grandi alberi, con le foreste vetuste, con gli ambienti naturali, uomo e donna radice, bambini radice, cittadini radice. Ovvero homo radicans, homini radicans, persone che anelano un contatto profondo, epidermico, ma anche e soprattutto spirituale, con la natura secolare che coabita nei confini o ai margini delle nostre dense comunità. Certo, viviamo tempi dolorosi nei quali la società sembra fare tanti passi indietro. Come scriveva Stig Dagerman, inquietante e inquietante autore svedese, il nostro sembra un viaggio pieno di imprevisti tra luoghi inesistenti. Ma cos'è che in noi si agita quando incontriamo questi monumenti della natura? La loro immensa mole, le torsioni dei tronchi e dei rami, le cavità alla base, i grandi occhi corteccianti che ci osservano, le radici possenti che sembrano essersi solidificate come una colata lavica? Oppure quel silenzio che li abita, che quando li avviciniamo ci ricorda il nostro silenzio, come se entrassero in risonanza, che non può essere solo semplicemente silenzio, è sempre qualcos'altro, un'energia che forse percepiamo se chiudiamo gli occhi, che forse sentiamo se allunghiamo le mani e le posiamo sulle cortecce, che forse immaginiamo se ci caliamo noi stessi. Un albero viaggia nel tempo, si adatta, si corregge, si plasma, anello dopo anello, secolo dopo secolo, nel mentre le generazioni degli umani si esauriscono e si rinnovano, le case e i villaggi si popolano e si spopolano. Alberi monumentali, grandi alberi, alberi rimarchevoli, alberi campione, alberi monumento, alberi giganti, patriarchi vegetali, monumenti verdi, titani, alberi elefante, alberi mammut, i grandi alberi che si sono ingigantiti paralizzando gli effetti del tempo sulla propria fisionomia, sono portali che consentono di uscire dal tempo che continuamente scandiamo, ossessionati come siamo dal momento in cui veniamo al mondo. Mi avvicino, chiedo il permesso di sfiorarli, e mi ritrovo altrove. È in questo altrove che inizio a lavorare, a scolpire, a sottrarre, a purificare, a sgrassare. Sono come chiese: entri, ti siedi, ti raccogli e ritrovi un minimo di centralità.